Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.
Buongiorno, benvenute e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Prima Pagina. E prima di iniziare vi ricordo che gli sms che state inviando vengono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Cominciamo come di consueto con la lettura delle prime pagine di alcuni dei principali quotidiani italiani. E iniziamo con il Corriere della Sera, che apre con terrorismo. Un tunisino e un pakistano arrestati. Si riferisce agli arresti condotti nell'ambito dell'indagine su Brescia, come sapete. I PM progettavano attacchi alla base di Ghedi. Con gli scafisti non si tratta. La linea di Alfano sui 4 rapiti in Libia. Non escludo che chiedano uno scambio. Con un reportage di Lorenzo Cremonesi, Il mistero del villaggio. Francesco Verderami, sulla prima pagina del Corriere della Sera, scrive dei prefetti ridimensionati, l'idea di Renzi sui migranti e dare più poteri ai primi cittadini. Mentre Antonio Polito, nel suo editoriale, se i politici usano la giustizia, la nuova anomalia. Sempre sulla prima pagina del Corriere, Davide Frattini scrive del viaggio in Israele del premier Matteo Renzi, alla Knesset il discorso dell'amicizia. Francesca Basso su Casa IRPEF, Padoan ci saranno anche tagli alla spesa, le condizioni dell'Europa sulla riduzione delle tasse. Pierluigi Battista, il mito ipocrita dei beni comuni e una notizia molto importante che oggi naturalmente tutti i giornali trattano, l'ergastolo 41 anni dopo relativo alla strage di Brescia. Maggi e Tramonte condannati erano stati assolti due volte. Le parti civili, sentenza storica di Giovanni Bianconi. Sulla prima pagina di Repubblica, invece, troviamo in questo caso davvero al centro della prima pagina la condanna di Maggi e Tramonte. Brescia, giustizia dopo 41 anni, ergastolo ai neofascisti per la strage. Con un'analisi di Benedetta Tobagi, qualcosa è cambiato. Repubblica si occupa naturalmente anche del rapimento e del giallo dello scambio dei tecnici italiani in Libia. Rapiti, il giallo dello scambio, presi due jihadisti. Alfano parla di pista scafisti, poi smentisce. Mattarella sulla Libia, tutti sotto attacco. Gli arrestati, abbattiamo un aereo. Quindi le due vicende che tengono banco sono quelle della non conoscenza ancora delle varie ipotesi, delle varie piste che si alternano rispetto al rapimento in Libia dei nostri tecnici e l'arresto dei due jihadisti di Brescia. Renzi a Israele, chi vi boicotta ferisce se stesso, con il punto di Stefano Folli in cerca di un ruolo nel Mediterraneo. L'economia, Padoan apre sulle tasse, sì ai tagli ma sostenibili. Repubblica si occupa anche della complicata vicenda per il PD del successore del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Il reportage di Carlo Verdelli, la lotteria di Milano sul candidato che non c'è. La corsa in salita del PD per mantenere la guida della città dopo Pisapia. Poi Vittorio Zucconi sullo sport, la febbre del pallone che fa impazzire l'America, la triste vicenda di Pesaro, l'inchiesta di Fabio Tonacci, Ismaele, il killer confessa, mi mentiva, l'ho sgozzato, e Vera Schiavazzi, una storia, Spagna-Italia, il figlio in provetta, arriva per posta. La prima pagina della Stampa, invece, ritorna sulla vicenda delle tasse in apertura. Tasse, l'Europa frena l'Italia. La reazione di Bruxelles all'annuncio del Premier sul taglio delle imposte. Tutto va visto nel quadro delle regole. Avete già avuto uno sconto. Moscovici è presto per dare un giudizio. Sempre sulla prima pagina del quotidiano torinese, Michele Brambilla sull'ergastolo a Maggi e Tramonte. 40 anni dopo arrivano le condanne per Piazza della Loggia, nel suo articolo commento. Pronti a colpire la base di Ghedi, Brescia arrestati due sostenitori ISIS, inneggiavano ai terroristi sul web di Poletti e Stabile. e un commento di Giovanna Zincone sull'emergenza immigrati. L'integrazione passa dalle nuove comunità. Il consueto buongiorno di Massimo Gramellini, dedicato a Silviusco, naturalmente Silvio Berlusconi, e la notizia che ha raccontato della proposta da parte dell'amico Putin, come lo chiama, di trasferirsi a Mosca, acquisire la cittadinanza russa e di diventare ministro dell'economia. Settore pubblico, statali, lo sprint sulla legge Madia, il premier punta al via libera definitivo entro il 7 di agosto, Bertini, Lombardo, Schianchi, Sorgi, e un editoriale di Francesco Manacorda, il vice direttore, sull'ultima chance per l'Ilva. Un altro vice direttore, Massimo Russo, nel suo editoriale, ma la riforma non pensa ai più giovani, a proposito di tasse, economia, start-up e del viaggio di Matteo Renzi, il Presidente del Consiglio in Israele. Alcune parti di questo editoriale ve lo leggeremo tra poco. E una nota di colore, molto giustamente estiva, sulle spiagge impazza la tecnovacanza, esplode la mania del flyboard, una tavola collegata alla moto d'acqua. Sulla prima pagina di Avvenire voglio citare una grande apertura su un tema molto delicato e anch'esso molto importante e sul quale è utile tornare nell'ambito dei ragionamenti che facciamo soprattutto grazie alle vostre telefonate sulla carenza di virtù civili in alcuni casi del nostro paese e sull'esigenza di educazione e di pedagogia, ovvero la questione drammatica del gioco d'azzardo. La vicenda è quella degli arresti relativi al giro di scommesse online e al riciclaggio che le 'ndrine dell''Ndrangheta operano attraverso una serie di società di scommesse online, di poker online. Quindi Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica della CEI, apre a tutta pagina con il fatto: le mani dell''Ndrangheta sul gioco e sulle scommesse online. 41 arresti, bloccate società italiane e maltesi, grandi guadagni e riciclaggio, alt alle azzardo mafie. Colpita rete internazionale, sequestri per 2 miliardi, a cui è dedicato anche l'editoriale di Vincenzo Spagnolo, azzardo legale illegale, ora negate se potete, sulla prima pagina di Avvenire. Dicevamo del viaggio di Matteo Renzi in Israele, un viaggio rilevante dal punto di vista della politica internazionale e anche per l'appunto al centro dell'attenzione delle ascoltatrici e degli ascoltatori di prima pagina. Leggo una parte dell'editoriale del Punto che Stefano Folli dedica a questo viaggio. Stefano Folli, prima pagina di Repubblica, in cerca di un ruolo nel Mediterraneo. Nella visita di Renzi in Israele si intravista la trama di una politica estera in grado di abbracciare Mediterraneo e Medio Oriente. Solo una trama, per la verità, o meglio un'intuizione, perché il cammino è impervio. Da un lato il Presidente del Consiglio sconta ancora la sua relativa inesperienza sulla scena internazionale. Dall'altro l'Italia deve risalire la china e riguadagnare quel rango di potenza regionale, cioè di medio livello, che in passato aveva saputo interpretare e che oggi invece è assai appannato. La novità è che Renzi si è mosso dopo l'accordo nucleare sull'Iran e ha scelto di andare a Gerusalemme per esprimere amicizia a Israele e rassicurare lo Stato ebraico. Lo ha fatto nel colloquio con il premier Netanyahu e con un discorso alla Knesset, il Parlamento, denso di elementi politici e anche emotivi. Ha confermato, è ovvio, che l'Italia appoggia con convinzione l'accordo, ma ha insistito sulla sicurezza di Israele come componente essenziale della sicurezza dell'Europa e del mondo occidentale. In sostanza, non si è allontanato dal solco tradizionale della nostra politica estera, compreso l'auspicio che la questione palestinese si risolva nella formula due popoli, due stati, ma ha usato toni e accenti apprezzati dagli israeliani in un momento molto difficile delle relazioni con l'America di Obama. Ha agito non tanto come mediatore, non avrebbe la forza e la credibilità, quanto come facilitatore dei rapporti per superare una seria incomprensione fra antichi alleati. Compito non semplice che richiede sensibilità, ma dimostra un punto cruciale. In Israele Renzi non è andato per una photo opportunity, come spesso è capitato ai politici italiani. È andato, primo fra i leader europei dopo la firma degli accordi di Vienna, per tessere un filo, nel quale la priorità è la stabilità dell'area mediterranea e una strategia condivisa contro il terrorismo legato in varie forme al fondamentalismo e allo Stato islamico. È un tema su cui gli israeliani sono logicamente molto sensibili, come lo sono i palestinesi di Abu Mazen e, nei territori della Cisgiordania, la stessa Hamas. È qui che si vede il reticolo di una politica estera con elementi innovativi. Una politica che si sviluppa nella cornice delle relazioni consolidate in primo luogo con gli Stati Uniti, ma che si sforza di non essere solo passiva. Renzi è arrivato a Gerusalemme all'indomani del rapimento dei 4 italiani in Libia, consapevole che l'Italia paga e pagherà il prezzo più alto al caos che imperversa fra Tripoli e Tobruk, nonostante gli sforzi dell'inviato dell'ONU. Stabilizzare è il solo obiettivo che può interessare al governo di Roma in questo frangente, un obiettivo che l'amicizia di Israele può avvicinare al pari di quella con l'Egitto di Al-Sisi. Non a caso, il Presidente del Consiglio è stato pochi mesi fa al Cairo e ha pronunciato un discorso impegnativo contro il terrorismo. Non tutti nel mondo politico e diplomatico italiano sono d'accordo con questa impostazione. Alcuni ne vedono i rischi rispetto alla disgregazione libica e preferirebbero maggiore equidistanza fra le fazioni in lotta. Ma Renzi sembra muoversi sull'asse Gerusalemme e il Cairo nella convinzione che all'indomani dell'intesa con l'Iran questa sia anche l'opzione preferita dagli americani. Se è così, i contorni dell'iniziativa italiana cominciano a delinearsi. C'è bisogno senza dubbio anche di una disponibilità all'uso coordinato della forza militare, se e quando fosse necessaria, e infatti anche su questo aspetto Renzi ha aperto qualche spiraglio, sia pure con la doverosa cautela. C'era un tempo in cui l'Italia della Prima Repubblica, conclude Stefano Folli, da Andreotti a Craxi, tendeva a sottostimare il rapporto con Israele e a privilegiare le relazioni politiche ma anche affaristiche con il mondo arabo. Oggi, nel momento in cui l'accordo con l'Iran modifica i parametri della questione medio orientale, Renzi si muove partendo da Israele e dalla necessità di ricomprendere lo Stato ebraico nel disegno della sicurezza mediterranea. È un inizio interessante, utile a dare uno status all'Italia in un quadro regionale che dovrebbe vederla protagonista. Ed è anche una prospettiva che dovrebbe sollecitare una convergenza non occasionale fra la maggior parte delle forze parlamentari, anche di opposizione. Così scrive Stefano Folli su Repubblica. Sulle pagine del Quotidiano Romano, nella sezione dedicata ai commenti, vi segnalo anche un editoriale di Nadia Urbinati, la professoressa di teoria politica della Columbia University, dedicato alle tasse e la sinistra. Un altro aspetto della visita del premier Renzi a Tel Aviv e in Israele è affrontato dal vice direttore della Stampa Massimo Russo da un'altra angolazione prospettica. Prima pagina della Stampa, Massimo Russo: ma la riforma non pensa più ai giovani. Quando l'altro giorno il premier Matteo Renzi, scrive Russo, ha visitato l'Università di Tel Aviv, ha lodato la capacità di innovare in Israele, paese trasformatosi in 30 anni da terra dei pompelmi in una delle capitali globali della tecnologia. Uno stato più piccolo della Lombardia che ha quotato più aziende al Nasdaq di tutto il continente europeo. Ho visto persone giovani, dinamiche, brillanti, che si muovono rapide, ha affermato Renzi. E poi ha aggiunto: ho veramente apprezzato la chutzpah, termine ebraico che indica l'impertinenza e la presunzione di essere i migliori, di intraprendere, di mettersi in gioco. Chiedo scusa se la pronuncia non è corretta. C'è un corto circuito logico tra il premier da esportazione, che vanta familiarità con gli start-upper, sfoggia il laptop, proclama di voler rendere la penisola una smart nation, e quello che in Italia progetta la grande riforma fiscale. Mentre il primo guarda al XXI secolo e si muove a suo agio nella città dove sono fiorite oltre 700 nuove aziende del digitale e delle biotecnologie, il secondo è saldamente piantato nel Novecento, nella promessa di abbattere la pressione fiscale di 45 miliardi in 3 anni, più o meno 3 punti di PIL. Al primo posto, infatti, c'è ancora una volta la casa, con la cancellazione di IMU e TASI. Solo nel 2017, forse, il patto con gli italiani, anche le parole sanno di antico, peserà alle imprese e al lavoro con IRES e IRAP, per concludersi poi nel 2018 con IRPEF e pensioni. Sì, certo, direte voi, è un passo avanti rispetto ai colleghi di partito come Pierluigi Bersani o all'ex ministro Vincenzo Visco, che continuano a sostenere che invece bisognerebbe colpire l'evasione fiscale come se le due cose fossero alternative. Ma il punto chiave è che ancora una volta le partite IVA possono attendere. Non serve a nulla che l'attuale ministro dell'economia Piercarlo Padoan nel 2013, da capo economista dell'OCSE, avesse battezzato l'IMU come l'ultima tassa da tagliare per stimolare la crescita. Al dunque Renzi si comporta più o meno come il vituperato predecessore Enrico Letta che, quando 2 anni fa propose di restituire l'IMU, venne accusato di farsi dettare la linea da Silvio Berlusconi. Nel modo stesso in cui analisti ed esperti guardano alla questione, sembra esserci un equivoco legato a schemi del secolo scorso, quando si definiva conservatore chi tagliava le tasse e progressista chi faceva crescere la spesa. Una griglia interpretativa da sempre poco utile in Italia, patria di familismo e clientele diffuse più che di destra e di sinistra. In quel tempo tifare per il popolo delle partite IVA era una scelta di campo precisa. Con il giro di boa del millennio, però, è cambiato il mondo. Nella società liquida le partite IVA sono i ragazzi che non aspettano di essere assunti, ma si inventano il presente come autonomi, ditte individuali, consulenti nei servizi o impiegati part-time nelle piattaforme digitali. Senza un ufficio né una scrivania, spesso avendo come unico capitale la propria intelligenza, uno smartphone e una connessione a internet, a volte un piccolo laboratorio di manifattura, un esercizio e uno spazio di coworking. Persone che ogni mattina si svegliano con l'imperativo alzati e fattura e che per 100 euro incassati a 90 giorni ne vedono sparire 50 in tasse e adempimenti estenuanti, con la perenne angoscia di aver sbagliato qualcosa, di aver dimenticato l'ultima circolare, confuso le cifre su un F24. Nel tempo sono stati compiuti alcuni interventi per le start-up e per le piccole imprese innovative, troppo poco. Nulla a che vedere con quel che Renzi ha sentito nelle 2 ore e mezza dell'incontro di Tel Aviv, dove lo Stato ha investito in modo massiccio per stimolare imprenditorialità e crescita. Niente di simile nemmeno quel che accade in altri paesi europei, dove semplificazione radicale degli obblighi e detassazione sono una realtà per tutte le imprese. In Irlanda, ad esempio, l'aliquota è del 12,5% e fino a 320.000 euro di fatturato non si pagano tasse per 3 anni. È una scelta di campo. Si può decidere di rimettere in moto l'ascensore sociale, di lasciar libera la crescita dei figli oppure di premiare la generazione dei padri e dei nonni che poi passeranno la paghetta ai nipoti che non arrivano a fine mese e non riescono a pagare l'affitto, figuriamoci, la casa di proprietà. Legittimo che il Presidente del Consiglio scelga questa strada per convinzione, beneficio nei sondaggi o calcolo elettorale, ma almeno, per favore, ci risparmi la retorica della Smart Nation. Anche quella è passata di moda. Così Massimo Russo su un tema fondamentale che riguarda la crescita economica e la necessità di liberare davvero le energie creative e produttive delle giovani generazioni. Sempre nella sezione dei commenti della stampa vi segnalo Stefano Lepri, più qualità nella spesa pubblica, di nuovo sul tema delle tasse, delle polemiche e della riforma del welfare. Il Manifesto riporta un editoriale di Valentino Parlato in prima pagina sul tema di Tsipras e dei vari mezzogiorni d'Europa che vi voglio leggere. Sinistra, mezzogiorno d'Europa, Valentino Parlato sulla prima pagina del Manifesto. L'Europa monetaria, scrive Parlato, unita solo dall'euro e dominata dalla teologia dell'austerità, non funziona proprio. Sono in molti ad affermarlo e non è un caso che la Gran Bretagna abbia voluto conservare la sterlina pur aderendo all'Unione Europea nei confronti della quale manifesta dissensi crescenti. E in generale non dobbiamo dimenticare che siamo in una fase di continui cambiamenti, tali da indurre Guido Rossi a scrivere, il Sole 24 Ore del 19 luglio, un editoriale dal titolo «Quei trattati superati che creano disordine». Ma torniamo alla Grecia, la cui crisi strutturale non è stata affatto risolta con i prestiti e le dilazioni di pagamento del debito, ma solo rinviata e nemmeno a lungo termine, e non sarà agevole una ripetizione dei prestiti. I punti sono 2. Tutti i paesi che hanno accettato l'euro sono in condizioni molto diverse e peggiori di quelle della Germania, che si conferma dominante nel circolo dell'euro. 2. Manca, anzi rifiutata, una politica economica diretta a equilibrare i rapporti di forza all'interno della comunità. Tutti abbiamo l'euro, ma ci sono quelli che ne hanno tanti e li fanno crescere e quelli che ne hanno pochi e li vedono diminuire continuamente. Di questa situazione noi italiani abbiamo una certa competenza. Anche quando usavamo tutti la lira, il mezzogiorno era un disastro e, con l'aiuto di Gramsci, scoprimo la questione meridionale, che oggi si ripropone su scala europea. E così mi ha colpito e persuaso il grande titolo del supplemento della Repubblica del 20 luglio, Mezzogiorno, la Grecia d'Italia. Nella nostra unità nazionale, fin da principio, a dominare fu la moneta, cioè la lira. E così si aprì la questione meridionale, con la miseria e l'emigrazione. In alcune regioni del Mezzogiorno si stava meglio ai tempi del Regno di Napoli con i Borbone piuttosto che dopo l'Unità d'Italia con i Savoia. La crisi della Grecia sarà lunga e dura e ci saranno, già lo si vede, altri paesi investiti dalla crisi prodotta dall'attuale Unione Monetaria e soltanto monetaria. Si tratta, già ci sono gli annunci, dei paesi mediterranei. La Spagna, dove si voterà quest'autunno e dove sta crescendo il partito di Podemos, abbastanza simile a Syriza, e poi il Portogallo e anche l'Italia. E sotto gli occhi di tutti non sta tanto bene. L'Unione Europea è da realizzare, conclude Valentino Parlato, ma non può essere solo monetaria, non solo insufficiente, ma è anche dannosa. Deve essere un'unione politica e quindi democratica, cioè tale da prendere in considerazione le differenze economiche e sociali fra i vari paesi. Un'unione che non è una sommatoria acritica di differenze. Questo è l'appello per la coalizione delle sinistre europee, scritto da Valentino Parlato, oggi sul Manifesto. un invito a un'unione più politica che, al di là delle, diciamo, degli orientamenti politici specifici di Valentino Parlato, ritorna da vari punti di vista e sotto varie angolazioni anche in altri ambiti e in altri interventi. Sulla prima pagina del Messaggero, Oscar Giannino si occupa invece dei conflitti crescenti tra la politica e la magistratura. Lo fa da un'angolatura, diciamo così, sistemica, da un punto di vista generale, che riguarda la questione, sempre molto problematica in Italia, dello Stato di diritto. Il paradosso: se chi applica la legge perde il senso dello Stato, Oscar Giannino sulla prima pagina del Messaggero e sulla prima pagina de Il Mattino. Nella storia, scrive Giannino, dello Stato, si sono date tante definizioni. Nel secondo dopoguerra, l'avvento anche in Europa della democrazia ci ha fatto lasciare alle spalle enunciati estremi come Der Staat ist Macht, lo Stato è potenza, che piaceva al legalismo tedesco e produsse i totalitarismi. Ai tempi nostri lo Stato dovrebbe essere di conseguenza innanzitutto certezza del diritto, ma nella nostra Italia, per moltissimi versi, non è affatto così. E ciò spiega una bella fetta del distacco che gli italiani esprimono verso le istituzioni. Non si deve solo alla concezione che la politica e i partiti hanno dello Stato, come di uno strumento spesso al proprio discrezionale servizio. Ormai la crisi dello Stato investe anche quelli che dovrebbero essere i pilastri di garanzia dell'autonomia dello Stato dalla politica per fondarsi solo sulle leggi, cioè i prefetti e i magistrati. È esattamente ciò che viene riproposto da alcune delicatissime vicende in corso. Cominciamo da Roma. Nel nostro ordinamento spetta al prefetto ordinare la precettazione, cioè l'obbligo alla prestazione all'offerta di un servizio, nei confronti di astensioni lavorative che avvengano in violazione delle norme vigenti, a tutela del diritto dei cittadini. È una materia di cui già molte volte ci siamo occupati, sottolineando la necessità di nuove norme rispetto ai codici di autoregolazione per categorie azienda oggi vigenti. Il Premier Renzi e il Ministro dei Trasporti del Rio più volte hanno promesso interventi in tal senso che non si sono visti, scrive Oscar Giannino sul Messaggero. Sta di fatto che Roma vive da più settimane l'enorme disagio di servizi di trasporto annullati e ritardati a raffiche senza preavviso, dovuti allo sciopero bianco del personale ATAC, che rifiuta i badge adottati dall'azienda per il controllo dell'orario di lavoro effettivamente prestato. La protesta avviene in totale spregio delle norme previste a tutela dei passeggeri. Si è giunti a contingentare i passeggeri per stazione per evitare proteste di massa. Ma quando si contingentano i passeggeri che pagano e non si interviene su chi viola la legge, lo Stato innalza bandiera bianca sulle sue stesse leggi. Oscar Giannino nel suo editoriale passa in rassegna i vari altri momenti di conflitto, parla dell'ATAC e dell'AMA di Roma, parla della sostituzione da parte del governo del prefetto di Treviso, parla dell'ILVA di Taranto, della Fincantieri a Muggia, delle ordinanze attraverso cui PM e GIP dispongono i sequestri di beni strumentali produttivi e di aziende. E finisce: per concludere, può il giudice sostituirsi alla legge? Può il prefetto disapplicarla? Possono entrambi anteporre convinzioni proprie e interessi da mediare a ciò che lo Stato deve essere e apparire, cioè imparziale e non discrezionale? La risposta è una sola: no. Ma in Italia è sempre di più invece sì. Non lamentiamoci poi se allo Stato credono in pochi. Così Oscar Giannino sul Messaggero e sul Mattino, a proposito dei conflitti tra politica e magistratura. Sul Sole 24 Ore di oggi troviamo una prima pagina che viene aperta dalla questione, dal tema della Grecia e dalla BCE che alza i fondi. Grecia, la BCE alza i fondi al via negoziato sugli aiuti, secondo pacchetto di riforme al voto in Parlamento. La liquidità d'emergenza per le banche sale di 900 milioni, la Troica torna ad Atene. Sul quotidiano politico, economico, finanziario di Confindustria abbiamo anche una notizia di riscatto dell'impresa delle nostre aziende nazionali. Lavazza fa shopping in Francia, offerta vincolante da 800 milioni per rilevare Carte Noir, marchio storico d'Oltralpe. In gioco il 20% del mercato francese del caffè e un balzo dei ricavi a 1,7 miliardi, con un'analisi di Lello Naso, La scelta del leone. L'editoriale è di Domenico Lombardi e Paolo Savona, è dedicato agli stati subsovrani, la lezione americana per evitare l'effetto domino. Quindi nuovamente la vicenda greca, l'eurozona e il tema del debito sovrano. Anche il quotidiano di Confindustria si occupa della strage di Brescia, Maggi e Tramonte condannati all'ergastolo in corte d'assise, del viaggio di Renzi, dell''Ndrangheta che aveva il controllo di una parte rilevante delle scommesse sul web, coi 41 arresti nell'ambito dell'inchiesta sulle mafie, sulle mani delle mafie sul gioco d'azzardo online. E troviamo un editoriale di Gianni Tognolo, lo storico dell'economia che insegna alla Duke University, a Tor Vergata e alla LUISS di Roma, su il debito e il veleno nelle opposte narrazioni, di cui vi voglio leggere una parte, a proposito di quello che Nietzsche chiamava l'eterno ritorno all'interno della storia. Il debito e il veleno nelle opposte narrazioni. Con il Trattato di Versailles, scrive il professor Tognolo, fu imposto al Reich sconfitto un pesante debito a titolo di riparazioni di guerra. I tedeschi si proclamarono, e si ritennero sinceramente, vittime di vincitori arroganti, insensibili alle sofferenze del popolo e incapaci di comprendere l'insostenibilità economica del peso che caricavano sulle loro spalle. Da parte sua, la Francia, in posizione per qualche aspetto analogo a quella della Germania odierna, ricordava che nel 1815 e nel 1871 aveva onorato, senza tante storie, i propri debiti di guerra, addirittura prima della scadenza, a costo di pesanti ipoteche sulla propria finanza pubblica. Un debito è un debito, dicevano, e va onorato, oggi come noi lo onorammo allora, costi quel che costi del creditore. Nacquero due narrazioni diverse, entrambe non prive di fondamento, ma tra loro inconciliabili. Anche perché le due storie erano narrate soprattutto a beneficio di ciascuna opinione pubblica interna. L'analogia tra l'Europa degli anni venti e quella di oggi, continua il professor Tognolo, sconta per fortuna molte differenze. Prima fra tutte il fatto che allora il debito fu imposto dai vincitori ai vinti con il trattato di pace, mentre i debiti attuali sono stati assunti volontariamente dai vari paesi. Resta, mi pare, nei due casi, l'analoga presenza di due opposte narrazioni dell'origine della crisi, che si riflettono in opposte visioni sul come uscirne, entrambe, oggi come allora, connotate di valenze etiche, di principi irrinunciabili. Per la Germania, nella posizione della Francia degli anni venti, il dovere di ripagare i debiti è obbligo morale imprescindibile. L'Unione Europea non può sussistere senza lo scrupoloso rispetto da parte di tutti degli impegni liberamente assunti, siano essi derivanti da contratti bimultilaterali, tali sono i debiti, sia dalla firma di trattati, per esempio l'obbligo di mantenere il disavanzo pubblico entro limiti prefissati. Senza il rispetto degli impegni assunti, dicono i tedeschi, si sgretola la fiducia reciproca, essenziale collante dell'Unione. In Grecia prevale una narrazione della crisi diametralmente opposta. Il debito fu originariamente subito, 2010, per imposizione dei più forti, intenti solo a salvare le proprie banche. Inoltre c'è un limite invalicabile ai sacrifici che si possono imporre ad un popolo in nome della santità degli impegni assunti. Si aggiungono, come sappiamo, altri argomenti meno ragionevoli e plausibili. Esigere solidarietà e riduzione del debito da parte dei creditori è solo esigere giustizia. Ciascuna narrazione della crisi e del modo di superarla riflette sentimenti radicati nelle opinioni pubbliche. Le opposte visioni sono state esasperate dalle vicende delle ultime settimane. Si riflettono tanto nell'inusitata durezza di taluni passaggi del documento ufficiale sull'accordo raggiunto il 12 luglio al Consiglio europeo, quanto nell'incredibile accusa di terrorismo lanciata da un ministro in carica nei confronti delle controparti in una difficile trattativa. Le narrazioni fanno parte di una propaganda che, come negli anni 20 e 30, può avvelenare i pozzi degli accordi lungo il futuro cammino dell'Europa, impedendo l'attenzione alle ragioni degli altri, senza la quale trattare diventa terribilmente difficile. Sarà difficile ripartire nella costruzione dell'unità europea senza tornare a narrazioni meno apodittiche e virulente delle posizioni e ragioni di ciascuno, ma qualcosa va fatto in proposito. Un contributo importante devono darlo gli opinion makers. Chi parla in televisione, scrive su giornali e blogs, twitta, insegna nelle scuole e nelle università. Ma ancora di più devono fare i politici di governo e opposizione, bandendo dalla quotidiana dialettica l'uso a fini di polemica interna di visioni esasperate e distorte di torti e ragioni nella politica europea. Ha molto danneggiato la reputazione delle istituzioni europee, delle quali abbiamo più che mai bisogno, l'avere giustificato ogni scelta indispensabile ma impopolare dicendo «ce lo impone l'Europa». Invece che ce lo impone l'interesse nazionale, dobbiamo cambiare sia l'Europa, sia che l'Europa lo chieda, sia che l'Europa non lo chieda. Così Gianni Tognolo sul Sole 24 Ore di oggi, sul debito e il veleno delle opposte narrazioni. Ritorniamo a un altro argomento ampiamente trattato e che sicuramente ritornerà in questi giorni e passiamo al Fatto Quotidiano, nella cui pagina, nelle cui pagine dei commenti, Piazza Grande, troviamo un editoriale di Bruno Tinti, una patrimoniale, l'unica seria politica del fisco. Bruno Tinti sul Fatto Quotidiano. È arrivata una nuova ondata di annuncite e Renzi se l'è presa subito. Il suo sistema immunitario per questa particolare patologia non funziona. Diminuiremo sostanziosamente le tasse, ha detto, che, se coincidesse con l'avvenuto pagamento dei debiti, la ripresa economica e il conseguente aumento del PIL, sarebbe non solo una buona cosa, ma una cosa doverosa. Detta così, invece, è una cosa sbagliatissima. Le tasse hanno una caratteristica, alla gente non piacciono. Sicché, quando possono, non le pagano. Beh, la gente. Diciamo gli italiani, i greci, gli spagnoli, insomma, ma guarda che caso, i poveri dell'Europa, perché gli europei del nord le pagano. Ne consegue che, in linea di prima approssimazione, alzare o diminuire le aliquote cambia poco. Non pagare il 55% di imposta non dà un risultato diverso da non pagare il 35% di imposta. E sia chiaro, questa storia dell'evasione dovuta ad aliquote troppo alte è una palla. Gli evasori evadono tutto il possibile. Quello che pagano è lo stretto indispensabile per minimizzare il rischio di un accertamento. Però l'abbassamento delle aliquote qualcosa cambia in realtà. Fa respirare l'88% dei cittadini, quelli che le imposte sul reddito le pagano fino all'ultima lira. Sono i lavoratori dipendenti e pensionati che, sia chiaro, evaderebbero volentieri anche loro, ma non possono. I soldi lo Stato glieli prende subito, prima che possano metterci le mani sopra. Gli altri, il 12%, le partite IVA di nero vivono e di nero continuerebbero a vivere. Insomma, aumentare o diminuire le aliquote di imposta ha pochissimo impatto sulla fascia dei contribuenti più ricchi. E quindi Renzi deve far finta di aver avuto un colpo di genio, scoprire l'acqua calda. Qual è l'unica imposta che non si può evadere? La patrimoniale. I beni su cui si applica sono lì, basta contarli. Immobili, rendite finanziarie, beni mobili registrati. E, con un altro colpo di genio, si possono tassare beni di valore quali collezioni d'arte, gioielli, mobili antichi, eccetera. Basta acquisire i contratti di assicurazione che quelli che li possiedono hanno certamente stipulato. E non ha importanza che sia reale o apparente, società schermo o proprietario. Se non si paga sequestro, lo Stato si tiene quello che gli compete e restituisce il resto. Le obiezioni sono note. La patrimoniale incide su beni in relazione ai quali le imposte e tasse sono già state pagate. È una doppia tassazione. Sì, e allora? Se la progressività non può essere assicurata con il sistema delle aliquote perché il popolo italiano, il greco, spagnolo, eccetera, è incivile, lo si farà con altri sistemi, per esempio con la patrimoniale. E anche garantite servizi decenti e pagheremo. Prima di tutto è una palla, e poi i servizi pubblici italiani sono più che decenti, a cominciare da un'assistenza sanitaria che gli altri paesi se la sognano. Infine, certo che i servizi pubblici possono e devono essere migliorati, ma chi l'ha detto che fino ad allora gli evasori sono legittimati ad evadere? La legittima difesa contro lo Stato è un'invenzione di Berlusconi, il che basterebbe far capire che si tratta di una stupidaggine. Se ciò non bastasse, è sufficiente studiare un po' di diritto. Una chicca. Con una patrimoniale generalizzata, l'IMU sulla prima casa potrebbe benissimo essere abolita. Avremmo gettito più che a sufficienza per riportare l'Italia all'onore del mondo. Così scrive Bruno Tinti sul Fatto Quotidiano, con la sua opinione, la sua visione rispetto al tema della tassazione dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi. Sulla prima pagina del giornale, Piero Stellino, nel suo editoriale, su Renzi sa cosa fare, il problema è che non lo fa. Piero Ostellino sul giornale. Diamo lettura di una parte di questo editoriale. Dopo un anno di governo Renzi, l'Italia sta peggio di prima. E la conferma che, senza riforme radicali che spazzino via l'eccesso di fiscalità e di legislazione di anni di governi orientati a sinistra, il Paese, nella migliore delle ipotesi, vivacchia nella stagnazione o, nella peggiore, regredisce. Il Presidente del Consiglio, scrive Ostellino, aveva avuto il merito di individuarne l'urgenza e aveva annunciato che avrebbe cambiato il volto del Paese con le riforme, ma poi non ha fatto nulla. L'Italia di Renzi è quella di sempre perché il governo si comporta come quelli che lo hanno preceduto e ne hanno provocato la crisi, dalla quale non accenna neppure ad uscire. Invece di ridurre la pressione fiscale, diventata ormai intollerabile, aumenta le tasse per coprire i costi delle soluzioni di volta in volta individuate. Nuove tasse e maggiore produzione legislativa, con la pretesa di regolamentare tutto, la stessa dei governi che lo hanno preceduto, accrescono gli ostacoli che la società civile deve superare per produrre ricchezza, sviluppo e crescita. Ricordo la conferenza stampa che una delegazione giapponese aveva tenuto a Mosca dopo una serie di colloqui con le autorità sovietiche. Quando noi abbiamo un problema, avevano detto i giapponesi, cerchiamo di risolverlo. I sovietici convocano una conferenza nella quale elencano le cose che dovrebbero fare, ma poi non le fanno e tutto si esaurisce lì. In Italia accade la stessa cosa da anni e si ripete anche con Renzi. Gli annunci del Presidente del Consiglio assomigliano alle volonterose enunciazioni di un convegno di studio. Elencano le cose che si dovrebbero fare, come non dipendesse dal governo farle, ma poi non le si fa perché evidentemente c'è qualcuno o qualcosa che vi si oppone, o la politica preferisce non farle per non inimicarsi chi non le vuole. Chi sia poi chi non le vuole, presto detto. È l'apparato burocratico dalla cui soluzione dipenderebbero, ma che non ha né la voglia né alcun interesse a farle, dipendente com'è dalle corporazioni civili. Renzi aveva mostrato di aver capito quali erano i problemi, aveva annunciato le riforme che li avrebbero risolti, ma poi non le ha fatte. Hanno vinto ancora una volta le corporazioni e la burocrazia che sulla stagnazione ci campano e che impediscono ogni pur piccolo cambiamento. Figuriamoci riforme che dovrebbero cambiare la fisionomia del paese. Il capo del governo sta facendo la fine che già aveva fatto Berlusconi, cui assomiglia come una goccia d'acqua. Ha il pregio, come l'aveva avuto il Cavaliere, di capire quali sono i problemi, che sono poi sempre gli stessi, e le soluzioni per risolverli, anche se sempre le stesse. Sono le riforme che modernizzano l'Italia e la differenziano, che modernizzino l'Italia e la differenziano dai paesi del socialismo reale, che le dure repliche della storia hanno condannato al fallimento. Scrive ancora Piero Stellino sul Giornale: le conseguenze dell'ibrido compromesso le paghiamo ogni giorno. Le paga il mondo imprenditoriale, impedito di fare il proprio mestiere da un eccesso di divieti, di licenze e di permessi. Il mondo della politica, sotto l'influsso delle corporazioni e della burocrazia, non ha ancora capito che la licenza è il mezzo col quale ogni potere dispotico esercita il proprio dispotismo sulla società civile. Se per aprire una tabaccheria o una qualsiasi altra intrapresa occorre una licenza pubblica, è inevitabile che il paese o si fermi o produca forme estreme di corruzione per aggirarla. Ma ad ogni denuncia della corruzione spunta sempre qualcuno che suggerisce un modo tutto burocratico per combatterla, un nuovo organismo, una legge speciale. Così la corruzione, invece di diminuire, aumenta. Forse, conclude Ostellino, bisognerebbe dare una scossa a Renzi, magari alle prossime elezioni, cui mostra di contare molto, che lo induca a darsi una regolata, non solo ad annunciare un luminoso avvenire che poi non arriva mai, ma per cercare di consentire alle risorse private di realizzarlo davvero, per quanto possibile, in questa Italia di socialismo reale. Così, secondo Piero Ostellino, sul Giornale. Invece, il Foglio, diretto da Claudio Cerasa, presenta una grande intervista, un'amplissima intervista al governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, realizzata da Claudio Cerasa e da Marco Valerio Lopreti, il vice direttore. È la versione di Ignazio Visco. Tabù italiani e lezioni dalla Grecia. L'Europa corre rischi a causa della diffidenza tra nazioni. La spesa pubblica, la parola chiave, produttività. Intervista con il governatore di Banca Italia. Tra le tante cose dette dal governatore Ignazio Visco, troviamo la revisione della spesa ha senso se non equivale soltanto a tagliare la spesa, ma a riformare la macchina dello Stato. Alla domanda via la Tasi, Visco risponde: la casa è un asset che a livello internazionale viene normalmente tassato. Urgente semplificare la vita dei contribuenti. E ancora, gli investimenti sono caduti del 25% in 5 anni, il segno più del primo trimestre è molto rassicurante. In una fase economica come questa non esistono riforme di destra o di sinistra, ma soltanto di buon senso. Leggere la versione di Ignazio Visco è quindi un modo molto interessante per capire cosa uno dei principali decisori, uno dei protagonisti del decision making dell'economia italiana, pensa sull'attuale fase del paese. E la trovate sul Foglio di questa mattina, dove troviamo anche negli editoriali un corsivo dedicato a uno dei tanti temi di vita quotidiana, quasi di filosofia della vita comune, come direbbero gli anglosassoni, che rientra nuovamente all'interno dei ragionamenti che stiamo cercando di condurre e che conduciamo insieme a voi a proposito dell'etica pubblica, anche l'etica minima, quella della vita quotidiana, dei comportamenti e degli atteggiamenti dai quali dipende, da un lato, la serietà e la possibilità di sviluppare e di iniettare qualche maggiore anticorpo di virtù civile all'interno del nostro corpo e della nostra comunità nazionale, e dall'altro la qualità della vita. E in questo caso il Foglio affronta il tema del delle immagini orride, horror, sui pacchetti di sigarette per far desistere, per disincentivare i consumatori e i fumatori. E lo fa all'insegna di una interessante teoria politica che in America il governo di Obama ha molto utilizzato, quella del paternalismo liberale. Spinte gentili, no grazie, dice il foglio, il pacchetto di sigarette raccapricciante e le vie infinite del paternalismo. Dal Ministero della Salute è stata annunciata una stretta sul fumo di sigarette. Entro la fine dell'anno sarà imposta, per esempio, la pubblicazione di immagini shock sui pacchetti che ne dovranno essere ricoperti almeno al 65%, perché così prescrive la versione fumosa del Trattato di Maastricht. In America misure simili sono chiamate spinte gentili, nudge in inglese. Un approccio, cioè, che non costringe nessuno a fare alcunché e salvaguarda la libertà di scelta di ognuno, ma che ha il potenziale di rendere la gente più sana, più ricca, più felice, come da definizione del teorico Cass Sunstein, dal 2009 al 2012 arruolato nell'amministrazione Obama. La spinta sarà pure gentile, nel senso che comunque tutti resteremo liberi di acquistare il pacchetto di sigarette in questione, ma il dubbio sulla natura e sull'efficacia della norma è più che legittimo. Qui siamo oltre la mera esposizione di informazioni adeguate sugli effetti del fumo. In corso c'è piuttosto un tentativo deliberato di spaventare i cittadini catturandone l'attenzione. Benessere e autonomia dell'individuo non possono che essere coartate da tale paternalismo, per di più espresso in forma particolarmente odiosa, visto che i fumatori ricaveranno pure un piacere infinito da un tiro di sigaretta, ma lo Stato italiano già oggi ricava molti soldi dal fumo. Sull'efficacia della norma dal punto di vista della salute poi è lecito dubitare. Negli Stati Uniti, per esempio, gli studi sugli effetti dimagranti delle etichette caloriche per cibi e bevande hanno risultati contrastanti. Lo Stato contemporaneo saprà pure essere gentile, ma ogni volta che si mette in testa di dover spingere l'individuo ci appare all'improvviso un po' torvo. Così l'anarco-libertario Foglio, a proposito di questa ipotesi di inserimento di immagini anti-fumo all'interno dei pacchetti di sigarette. E questo, come gli ascoltatori e le ascoltatrici sanno, rappresenta uno dei temi eterni della teoria politica liberale da moltissimo tempo a questa parte. E potremmo dire che fumo e gioco d'azzardo, ovvero due delle fonti degli introiti dello Stato, rappresentano anche un tema di discussione sui confini, i diritti, gli spazi di libertà tra i più importanti sin dal Settecento, in particolare per il gioco d'azzardo. Oggi è la giornata di uscita di alcuni dei settimanali. Sono usciti Panorama, che mette in copertina Schermo delle mie brame. Vive attaccata a cellulari e tablet, comunica solo attraverso tastiere e foto, usa i costumi ed eccessi della lockdown generation, che non ha età. A proposito della dipendenza da schermo, sempre più diffusa all'interno della popolazione italiana, e in realtà non solo italiana. Famiglia Cristiana, invece, mette in copertina Nino Frassica, quello della radio. A 30 anni da quelli della notte, il comico lavora al nuovo Don Matteo, ma punta sul suo programmone in onda su Radio 2. Sempre sulla prima pagina e sulla copertina di Famiglia Cristiana, appena uscito questa settimana, troviamo l'accordo sul nucleare, le speranze della gente in Iran e le nostre. E Juliette Gréco, a 88 anni, dico ai giovani, seguite Gesù. Questi i due settimanali che sono usciti questa mattina. Vorrei ritornare un istante per concludere sulla prima pagina del Corriere della Sera, dove l'editoriale di Antonio Polito, dedicato al tema che abbiamo già in parte affrontato dei politici che utilizzano la giustizia, si conclude, e voglio leggervi le conclusioni, con queste considerazioni. Antonio Polito sul Corriere della Sera. Ciò che denunciano è il frutto marcio di una lunga stagione, in cui una vera e propria dipendenza dall'inchiesta è entrata nelle vene della nostra democrazia, assuefacendola. Ora sul palcoscenico ci sono politici più giovani, più smaliziati, perché nati nel post Tangentopoli, che hanno imparato a usare questa patologia nazionale invece che esserne usati. Ma siamo ben lontani dalla guarigione, anzi, se proprio le inchieste devono avere un uso politico, verrebbe da dire, meglio fidarsi della giustizia, che almeno ha 3 gradi di giudizio, piuttosto che del giudizio politico, per sua natura interessato, volubile e fazioso. Polito per completare la nostra rassegna sui temi del confronto tra politica e giustizia. E con questo finiamo la rassegna stampa di questa mattina. Dopo la pausa pubblicitaria inizierà il filo diretto con voi ascoltatrici e ascoltatori. A tra poco.
Massimiliano Panarari, collaboratore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare sms 335 56 34 296.